Ma io dopo questo discorso appassionato di casa dirò delle cose molto meno, molto più fredde. La prima di queste è che io credo che sì, siamo tutti d'accordo sulla, su quello che tu hai prodotto. C'è una debolezza nella presentazione della sostenibilità. Ma a mio parere questa debolezza però è molto facilmente individuabile, i motivi di questa debolezza sono facilmente individuabili. L'economia attuale è un'economia quantitativa e si è dotata di strumenti quantitativi che permettono di misurarne obiettivi, risultati e quindi dare una indicazione di quello che le politiche che si vanno sviluppando in questa direzione sono misurabili e vengono presentate anche per ottenere consenso. Ora, noi tutti siamo d'accordo che il PIL non è una misurazione corretta dell'economia, non dico della sostenibilità dell'economia, perché così come è definito è una grandezza che porta dentro anche valori negativi, sommandoli ai valori positivi cambiandoli di segno. E quindi quello che appare come risultato delle politiche, come risultato delle indicazioni che vengono via via date sono sempre dei risultati positivi. Quando per caso si abbassano i risultati positivi, che sono la somma di questi due segni, si rinvocano necessità di riprendere.
Ma perché la riqualificazione urbana, l'agricoltura multifunzionale, l'energia non possono stare dentro questo quadro quantitativo?
Queste cose qui sì, ma quando tu passi ai valori della qualità dello sviluppo sostenibile, quelli trovi difficoltà attualmente a definirli e quantificarli perché stanno fuori dal mercato. Devi inventarti
un punto delicatissimo, perché quando ci divertiamo a fare, inventandoci appunto un ruolo del nostro, ma le politiche economiche, sociali e della sostenibilità, comincio a pensare uso efficiente energia e fonti rinnovabili come industria manifatturiera. La Veltroni ci è andata solo a dire e questo è il modo per introdurre proprio la tecnologia alle politiche economiche e sostenibilità.
Sono d'accordo, ma questa è una parte.
No, ha detto che questo ne fa crescere il PIL.
Quantità, la riqualificazione urbana è quantità, non è qualità. Lo diventa intrinsecamente.
L'effetto di questo tipo di politica.
Il problema è che tu riesci a misurare gli effetti della riqualificazione in termini di aumento del reddito che producono gli interventi. Se c'è un intervento che produce un reddito negativo, nel senso che produce un impoverimento delle risorse o altro, tu questo non lo misuri. Se io brucio un bosco o comunque taglio un bosco, il bosco è misurato in valore di mercato del legname che da opera che ho prodotto, ma non mi misura anche la perdita di risorse ambientali o la riduzione di patrimonio. Sono cose talmente banali che le sto ripetendo per richiamarle, ma voglio dire, e per giustificare, per dare un senso al fatto che effettivamente c'è una debolezza. E la il fatto che sia più forte l'economia quantitativa oggi nel presentarsi è perché la nostra economia, l'economia della sostenibilità, non ci ha ancora fondati dei paradigmi tali che possano essere tradotti non semplicemente nelle importanti cose che sono quelle della felicità della vita, del minore stress, eccetera, ma in quantificazioni che permettano di essere misurabili e percepibili da quelli che sono, che è il consumatore, che è il lavoratore, che sono i soggetti che operano dentro una società. Allora, intanto qui nasce un problema che a mio parere si è già cominciato ad affrontare, perché quando ha cominciato a costruire gli indicatori di sostenibilità si è posto questo problema, ha smesso di ragionare in termini quantitativi, ha introdotto delle misurazioni molto indirette ancora di quelle che sono i risultati qualitativi che stanno dentro la definizione di sostenibilità, l'equità sociale, l'educazione, tutta una serie di valori che sono i valori a bassa produttività quando prodotti nelle nostre società. Lo sappiamo molto bene, se tu produci sanità con una produttività del lavoro che è infinitamente più bassa di quando tu produci un elicottero che produce un'altra cosa. E quindi ci stanno ci stanno delle dicotomie nella struttura economica, sociale, sono dicotomie che fino a ieri erano governate in qualche modo perché gli stati avevano qualche margine di far politica. E questo l'hanno avuto finché gli stati nazionali, i cosiddetti stati da cui che sono nati con il capitalismo, che ne sono l'espressione istituzionale in qualche modo, avevano dei margini che gli erano cresciuti nel momento in cui c'è stata la prima crisi del capitalismo e quindi c'è stato il keynesismo, le politiche sociali, la politica della domanda globale, della domanda effettiva, eccetera, che hanno ridato allo Stato una certa dimensione politica del governo dei processi, del rapporto non semplicemente con l'economia, ma con la società civile, con i sindacati, con le organizzazioni, eccetera, con i quali contrattava, perché contrattava un modello diverso che non era tutto versato verso il sostegno del profitto, cioè perché l'economia capitalistica aveva avuto una crisi rispetto a questa. Allora, intanto già in questo qua mi sembra di capire che oggi se gli stati nazionali non svolgono più questa funzione, non è per caso, è perché l'economia è talmente cresciuta, la concentrazione economica e la finanziarizzazione dell'economia è diventata di tale grandezza che gli stati diventano, come erano le baronie o i feudi in un sistema imperiale di epoca medievale, avevano quel minimo di potere locale di amministrare la giustizia, ma quando si trattava di montare gli eserciti, gli ordini venivano da un'altra parte e bisognava rispondere agli ordini. Allora, se c'è questa debolezza degli stati, questo impoverimento delle funzioni politiche degli stati nazionali, è frutto esclusivamente, sembra a me perlomeno, e non credo di essere solo, è frutto di una crescita del capitalismo che ha superato la necessità che gli stati riuscissero ancora a governare per sé, perché c'era conflitto tra stati nazionali, a governare i processi di accumulazione. Poi gli stati nazionali questo sostanzialmente facevano, governavano processi di accumulazione, li estendevano con il colonialismo, si combattevano tra stati per l'egemonia fino a che siamo arrivati alle epoche attuali. E allora questo però qualche problema lo pone. Da una parte manchiamo di strumenti per sostanziare un'idea di diverso sviluppo, una diversa idea di sviluppo che sia quello sostenibile. Dall'altra, spesso, ho sentito i suoi discorsi, dall'altra spesso invochiamo lo Stato perché ci sostenga le politiche della sostenibilità. Qui c'è una contraddizione personale. Se lo Stato si è indebolito per questi motivi, si è indebolito nel senso che è diventato, come diceva Marx, veramente l'agente del capitalismo, lo Stato si limita a fare economia, non a fare politica. Allora richiamarlo a funzioni della politica che ha perso dentro questo ampliamento delle funzioni del capitalismo, della globalizzazione del capitalismo, che c'è sempre stata, ben inteso, che però oggi ha assunto delle dimensioni assolutamente straordinarie rispetto alle quali siamo disarmati, intellettualmente disarmati, perché non riusciamo a governare i processi. E questa è una cosa. L'altra questione sulla questione della quindi qua c'è un punto che, a mio parere, ripeto, lì si è iniziato un discorso e un approfondimento anche teorico di strumentazione per la misurazione della sostenibilità. Questo è un percorso, a mio parere, di grandissimo interesse che non può essere abbandonato perché vanno rifondati dei paradigmi, perché non possiamo muoversi dentro i paradigmi dell'economia quantitativa. Sulla questione della decrescita,
questo è un passaggio molto delicato perché gli strumenti per misurare meglio la qualità, per così dire, sono stati proposti tantissimi, no? Norma, cosa,
sì, nessuno dice la percezione,
ma è solo ambientale.
Puoi farli meglio. Il problema di fondo è Levi, in cui ci ribattiamo il calcio di Africa, perché nel momento in cui tu li levi, giustamente, come anche lui diceva, che abbiamo difficoltà. Secondo me è un po' meno nero di come dice lui, perché sono aspetti che forse non sono sottovalutati. Abbiamo in più tempo delle grosse difficoltà. Chi calcio li applica questi strumenti di valutazione, per così dire?
Infatti,
perché o riesce a convincere quelli che già non ti sentono quando gli cominci a dire facciamo l'idrogeno e manifattura, rompe i coglioni, no?
Questo è un altro problema, che è un problema che però si ricommette all'indebolimento dello Stato e non riesce più a svolgere.
Ho capito, però non facciamo come la luce, mo adesso però no, capito, no, non riusciamo perché se no
non so, cioè, io sto ponendo dei problemi, ho dato una risposta a quello che lui diceva, che io condivido, e sto dicendo c'è una strada che è stata avviata e che a mio parere va approfondita, perché può offrire strumenti di un nuovo paradigma che permette di misurare la qualità e non solo la quantità, anche la qualità e non solo la quantità. Un'altra questione sulla decrescita, io vorrei qua richiamare una cosa. Se andiamo a vedere le statistiche mondiali, quelle prodotte dalla banca, dal fondo, eccetera, le statistiche fatte oramai standardizzate, abbiamo i redditi paragonati a parità di potere d'acquisto, quindi stiamo dentro, diciamo, come dire, dei modelli assolutamente accettabili. L'osservazione che si fa, e che fa qualsiasi di noi che apre una pagina e legge una serie storica, è che se fino a 30 anni fa c'era una crescita del prodotto lordo nazionale, come somma, non somma, sembra aggettica, dei prodotti lordi delle singole cose, questa era tutta prodotta, scusate il bisticcio, dentro il sistema del mondo occidentale, dei paesi di vecchia industrializzazione. Negli ultimi 30 anni, sempre se andiamo a vedere queste serie storiche, vediamo che la media della crescita del mondo, dell'economia del mondo, che è quella misurata come sappiamo, va con un certo ritmo, ma questo ritmo è fatto da un ritmo dell'8-9% di un pezzo del mondo, e con un ritmo decrescente, fino ad essere arrivati mediamente negli ultimi anni al 1,5-1,8%, da fatto dall'area dei paesi industrializzati.
Salvo gli Stati Uniti che crescono.
Queste sono balle, gli Stati Uniti hanno altre cose, ma non ha importanza. Non ha importanza. Allora, sì. Qualche diciamo, riflessione fa fare questo qua. L'economia mondo, se fosse il mondo limitato all'area di vecchia industrializzazione, all'area occidentale, andrebbe... è già in diminuzione di crescita, non è in decrescita, è misurato sempre quantitativamente. E se abbiamo questi ritmi, probabilmente dipende dal fatto che questo mondo ha delle relazioni sempre più forti attraverso la globalizzazione con il resto del mondo, Cina, India, questi grandi paesi con fortissimi sviluppi, che gli sostengono anche in parte il reddito, lo sostengono, quindi anche i ritmi di sviluppo che stanno in decalage, ma che sono pur sempre superiori a zero. Quindi qua c'è qualcosa, quindi la globalizzazione sta producendo una cosa, sta producendo un rovesciamento e sta mostrando che le economie tradizionali, che non si sono attrezzate come la nostra, con nuove tecnologie, con grandi rivoluzionamenti nei modelli produttivi, eccetera, pur nel quadro di questo modello di produzione e consumo, stanno in difficoltà probabilmente anche perché ci sta un vincolo ambientale che sta crescendo, perché non puoi seguitare a produrre in un territorio già, prendiamo l'Italia, è un territorio che ogni 50 metri trovi un paese, e dico, non è che puoi pensare più che non muovendoti dentro questo sistema di vincoli anche territoriali per poter fare sviluppo, per poter cambiare sostanzialmente. Allora, questa situazione sta dimostrando però, guardandola nel suo divenire, che oggi se il mondo campa ancora con questi ritmi di sviluppo mediamente, relativamente alti, è semplicemente perché il modello occidentale, che prima aveva solo rapporti di tipo coloniale con il resto del mondo, oggi ha un rapporto stretto e diretto che prende e investe là, prende e utilizza là, e quindi c'è ancora un margine di crescita, a prescindere dai vincoli ambientali. Un margine che se non ci fossero vincoli ambientali avrebbe il limite superiore e inferiore insieme nel momento in cui ha finito di globalizzare il mondo, compresa l'Africa, l'America Latina, eccetera, eccetera, e a quel punto cazzo fai, quando hanno tutti consumato, cioè hanno tutti il benessere che abbiamo noi, ammesso che questo fosse possibile, a un certo punto te fermi, rimani, che a quel punto forse ti poni il problema della qualità.
Manca tanto,
ma non solo ne manca tanto, non solo ne manca tanto, ma io dico, lo diciamo tutti noi che abbiamo ragionato di queste robe,
moriamo per strada,
moriamo prima, perché i limiti ambientali sono tali che impediscono. È scritto nel tuo libro, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo detto,
Insomma, oggi è impossibile che tutti sia apparentino a questo modello di produzione e di consumo.
Allora, scusa, qui... ma non la vedi anche in quel, nel tuo schema, non c'è anche la contraddizione che appunto io posso innovare straordinariamente il processo produttivo, certo, però a me più di 3 macchine non me le può vendere perché non ho i soldi per comprare, certo, la quarta.
Ma finché tu c'è un mercato in cui puoi produrre una macchina ancora ogni 100 abitanti, poi ogni 80, poi
che
ogni
non 50. C'hanno i soldi perché l'indiano, i quattrini,
per carità, se vai in Cina, vedi che nelle grandi città.
Cioè, guarda che in Cina 300 milioni c'è un grande consumatore,
un ultimo
300 milioni di cinesi sono grandi consumatori.
Pechino ci stanno,
gli altri muoiono di fame e quelli sono grandi consumatori.
Ci stanno per sì, e sono sempre intasati.
La vera derivata che conta è la velocità con cui crescono le due cose. Io penso proprio all'India, alla Cina.
Cazzo, che crescono vanno su 10% l'anno di PIL, sarà un indice tutto culturale, ma significa che
il PIL, non i soldi che c'ha in tasca l'indiano,
infatti i soldi che c'ha in tasca il cinese, abbiamo fatto i conti oggi, sono 3 dollari a persona, sì, di reddito, fermo, però media su 1.300.000 abitanti. 300.000 abitanti hanno il reddito 10 volte il nostro messo insieme.
Oh.
E questa è la realtà.
No, ma dice il tempo sono perché
c'è la Costituzione.
Esiste una borghesia consumatrice mondiale che da tutti in tutto il mondo compra le stesse cose, va negli stessi alberghi, c'ha gli stessi soldi e c'ha anche la stessa cultura quotidiana e c'ha anche se vuoi un po' di cinismo, c'è anche tutto
ma guardate, c'è pieno di riviste dedicate a questo mondo, qui c'è un mondo che è fatto di queste cose,
è un mondo
numerosissimo,
sta dappertutto,
ci sono anche in Italia, ci sono dappertutto le allora, riviste, ma non per questo la velocità di spesa aumenta, perché non la fanno, anzi quello è uno strumento che ti dimostra ancora di più quanto feroce sia la competizione, però questo non cambia la
cosa. Ma in Cina cercano di allargarsi tutti e di copiare quei 300 milioni che già stanno consumando, non vedo il problema.
Proviamo ad andare a conclusione.
Vabbè, no, io in conclusione volevo avvertire che ci stanno dei problemi.
No, tu, l'assemblea.
Questa è un'altra questione sulla quale non si può non ragionare, perché oggi quando ragioni e parli dell'indebolimento dei sistemi istituzionali nazionali, devi naturalmente cominciare a pensare a un sistema istituzionale sovranazionale, un governo mondiale, certo, il quale o è democratico o è fascista. Non è che c'è scappatoia, o è l'uno o è l'altro. In Francia ho letto vari articoli, ci stanno alcuni che cominciano a parlare di ecofascismo, nel senso che cominciano a intravedere che un governo del mondo, un governo di un mondo globalizzato, oggi è possibile, se riesci attraverso le istituzioni che ci abbiamo democratizzandole, va avanti così, altrimenti data la forza
per loro. Vengono le corporation,
sono sollecitazioni a pensare che ti danno articoli da altre cose di questo genere, però indubbiamente noi che siamo lontani da una divaricazione netta, perché se questo processo non può durare, indubbiamente qualche soluzione la dobbiamo trovare. Dove si trova? Io quando ti ragionavo sul tuo ragionamento, sul tuo scritto, dicevo, a mio parere, la contraddizione sta nel fatto che tu non puoi avvertire, come avverte Hobsbawm, che lo Stato è finito, che tutte queste robe e dopodiché tu pretendi di rimontare il declino puntando su uno Stato nazionale che abbiamo dichiarato. Quindi voglio dire, un progetto di sostenibilità è un argomento di dimensioni tali che obbliga ad affrontare una serie di tematiche che non sono di contorno, che sono le tematiche che oggi permettono di governare un processo il quale, ancora una volta, non può essere, a mio parere, visto come una nuova riforma del capitalismo, perché c'è una contraddizione. E diciamo che il capitalismo è una formazione storica, potrà seguitare a sopravvivere per quanto non si sa, però oggi quando parli di sostenibilità indubbiamente c'è una contraddizione col profitto, col sistema del profitto che governa oggi il mondo. E quindi anche questo è un momento in cui non puoi parlare di quello senza anche affrontare tematiche molto più ampie, che sono quelle istituzionali di governance globale, come si dice, quelli di rispondere.